Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Midterms.
Sì, metà della durata.
Calls him molto, molto americane.
Midterms. Allora qua ho visto che c'era un po' di frullo riguardo i midterms. Com'è andata?
Ma in realtà è andata molto bene, nel senso che non si sa ancora com'è andata e ci vorranno giorni,
sì,
perché sono sul filo di lana per entrambe le camere. Però pare che i democratici tengano il Senato e possano perdere la Camera di un margine ridicolo, che, considerando la storia di midterm, è un risultato della Madonna, nel senso che in genere i presidenti in carica vengono seppelliti dal partito opposto durante le elezioni di midterm. Credo che tipo Obama abbia perso 62 seggi.
E come mai, dal momento che non è particolarmente ben voluto il presidente? Cioè, invece sì,
a testimonianza di un voto senza precedenti per i democratici, soprattutto fra i più giovani, che hanno votato 4 volte di più del solito, hanno votato più 4 volte di più che per un'elezione presidenziale. È un numero davvero straordinario. In generale, appunto, a parte dopo l'11 settembre, il presidente viene castigato, perché in generale si becca tutto il malcontento delle cose che non vanno.
Della vita.
Si aspettavano tutti quella che viene chiamata un'onda rossa, che appunto i repubblicani avrebbero vinto dappertutto, e invece non è stato così. Purtroppo si sono perse delle corse che è spiaciuto perdere. Il povero Beto non è nemmeno arrivato vicino al mio sogno, nonostante la campagna straordinaria, è stato distrutto tendenzialmente da uno dei candidati più repulsive di tutto il panorama, Abbott.
Il povero Beto lo possiamo raccontare per chi non lo conosce?
Beto è un politico abbastanza straordinario. Fin dal 2010 viene indicato come il futuro del Partito Democratico. È stato spesso uno in cima alle liste per correre alla presidenza. Ma per citare The Office, quando la gente parla di Andy, c'è proprio qualcosa che non vuoi guardare.
Ah, ok, cioè è di quelli impresentabili, ma non si sa bene perché.
Non è impresentabile, ti assicuro, è la persona più amichevole e che spinge all'empatia con cui mi sia mai imbattuto in politica.
Che problema ha?
C'è qualcosa che non lo puoi proprio guardare, non so come spiegarlo.
Non adesso è brutto. Molto più...
No, non è brutto. Non trasmette. Chiaramente, peraltro, è una cosa condivisa, perché continua a essere massacrato ogni volta che prova a fare qualsiasi cosa, poveretto. E lo so che, appunto, detto così, sembra orribile e ingiusto e anche un po' body shaming, ma non è un qualcosa di fisico.
No, infatti si capisce, cioè è una vibe.
Sì, è un certo non so che non so come definire.
Fa schifo
come definire.
Cazzo, poverino.
Vibe
ci shaming
sono state
non
anche...
esiste, per cui si può ancora.
Come?
La vibe shaming, non esiste, non è ancora stato individuato, poi magari un giorno ci arriveremo a trovare qualcosa di più chiaro e a quel punto ci limiteremo, però per
sì,
ora...
per adesso, in ogni caso, mi scuso, metto le mani avanti e mi scuso a prescindere, nel senso è davvero un bravo ragazzo, non so come dire.
Magari questo come podcast sarà uno di quei podcast che invecchiano male, tipo, guarda, facevano ancora vibe shaming...
Sì, magari ci cancellano, magari la piattaforma metterà un disclaimer all'inizio, attenzione, questa cosa è stata registrata nel 2022, quando poveretti erano ancora.
Non credo, le piattaforme, dipende quali, ma mettono su certe porcate che...
Sì, a tal proposito sono molto sorpreso che Netflix non abbia messo nemmeno un disclaimer prima di mandare in onda una puntata di The English Bake Off, dedicata al Messico, che era un concentrato di stereotipi, appropriazione culturale e razzismo mai visto.
Metti il sombrero, farcisciolo di cocaina e spara a tutti quanti, tipo una cosa così?
No, non tipo, esattamente una cosa così.
Non bene, non benissimo.
Cioè, tutti i conduttori erano tipo vestiti da mariachi durante la puntata. Una concorrente ha detto ad un certo punto: forse sono messicana dentro. Cioè, una cosa che veramente devi aver vissuto in una di quelle bolle che non ci si crede. Magari appunto quelli della trasmissione, quando la trasmissione non è in onda, vivono nelle tende che vediamo nella trasmissione, dove ci sono le cucine, e quindi non sanno cosa succede nel mondo. Ma torniamo al midterm. Ci sono state anche delle buone notizie, soprattutto nelle elezioni locali. Tre stati hanno codificato il diritto all'aborto nella legge, e quindi non possono.
E vaffanculo.
Un altro stato non l'ha codificato, ma ha fatto passare sempre per referendum una legge a favore dei diritti delle donne di decidere del proprio corpo. A San Francisco, lo cito semplicemente perché è un esempio di come vanno alcune cose negli Stati Uniti, a San Francisco si è deciso di votare per il sindaco quando si vota per il presidente.
Okay.
Adesso era sfasato di un anno. Perché? Questo garantisce che andranno a votare per il sindaco più del doppio delle persone che normalmente vanno a votare per il sindaco. Si opponeva disperatamente a questa misura? Il sindaco.
Perché?
Perché ovviamente perderà una volta che tutta la città va davvero a votare. È curioso che si opponesse, perché il fatto che sia passata questa risoluzione la tiene, estende il suo mandato automaticamente di quasi 2 anni.
Ok. Cioè,
quindi si fa 2 anni in più, ma poi la trombano.
In pratica cerca di passare sotto traccia, tipo non vedetemi. Se non esatto. Se mi votate in pochi, io resto qua. A un certo punto vi accorgete di me, sono nella merda.
Esatto, e tradizionalmente appunto le elezioni locali sono poco partecipate negli Stati Uniti, e quindi è facile, da una parte è facile avvantaggiarsene, dall'altra costa molto meno soldi, perché se devi portare meno gente alle urne il costo è proporzionale. Una volta che l'attacchi a una campagna presidenziale, la differenza di soldi fra il sindaco e il resto del mondo scompare completamente. Fra le altre buone notizie, ci sono altri tre stati che hanno legalizzato la cannabis, ed è una buona notizia, al di là del fatto che hanno legalizzato la cannabis, è perché tutte le persone che sono in galera per semplice possesso usciranno, e si tratta per più dell'80% di popolazione nera o di colore. Probabilmente non si torna indietro, perché ci sono troppi attori importanti che hanno investito miliardi nel settore. Il tornare indietro sulla marijuana non è elencato in nessuna delle piattaforme repubblicane. Stamattina hanno buttato lì che forse la schiavitù non era tanto una cazzata, ma sulla marijuana non si torna indietro.
Vabbè, un passettino alla volta, via.
Esattamente. Fra le altre cose che invece sono ancora in corso, ma che sono importanti, probabilmente mentre gli ascoltatori ascoltano, potrebbe essere il caso di controllare come sta andando a Los Angeles. A Los Angeles la corsa è fra Caruso e Bass. Bass è la buona, Caruso è il cattivo, è un miliardario di YouTube che ha deciso di comprarsi le elezioni da sindaco, ha imbarcato un sacco di celebrità e ha fatto la sua corsa sul dobbiamo mandare via i senza tetto perché ci rovinano la vista.
Fanno brutto, sono brutti da vedere, show.
Esatto, in questo momento appunto gli spogli sono ancora in corso, i due sono testa a testa, e può essere che saranno testa a testa per ancora un paio di giorni. E a proposito di cose, di corse testa a testa, abbiamo parlato di Herschel Walker. Walker è l'antiabortista che si è scoperto che ha pagato l'aborto per almeno altre due donne e che ha tutta una serie di figli segreti che mantiene in giro per gli Stati Uniti, che si è esibito durante il dibattito con un badge della polizia falso, eccetera, eccetera,
un
eccetera.
Un signore, insomma.
Esatto. Nonostante tutto questo, la metà degli elettori della Georgia l'hanno votato. Però non proprio la metà. Si è arrivati ad una situazione in cui nessuno dei due candidati supererà il 50%, quindi scatta la regola del runoff. Che cos'è un runoff? Si rifanno le elezioni.
Ah, proprio da capo? Minchia, tra l'altro una spesa enorme, immagino.
Sì, con due problemi. La spesa, le prossime elezioni saranno il 6 di dicembre, e il dubbio che con il fatto che c'è un'altra elezione in corso, il procuratore generale aspetterà il 7 dicembre per arrestare Donald Trump.
Oh, peccato, l'impazienza è insopportabile.
Eh sì, non se ne può più, non vedono l'ora anche i repubblicani, perché alla fine chi ha trascinato verso il basso i repubblicani durante queste elezioni è stato Donald Trump, nel senso che è vero che ci sono stati alcuni candidati che sono dirette espressioni di Donald Trump che hanno stravinto, ma è anche vero che in stati chiave dove invece i repubblicani hanno perso è perché il candidato repubblicano era un fulminato, mentre laddove i repubblicani hanno vinto è dove c'erano candidati, vinto anche inaspettatamente, dove c'erano candidati molto più ragionevoli da questo punto di vista. Quindi anche se non lo possono dire apertamente, il momento in cui Donald Trump va in galera, i repubblicani tireranno un gran sospiro di sollievo, perché ci sono ottime possibilità che Ron DeSantis nel 2024 vinca.
Ok.
C'è da sottolineare che anche persino ieri, il giorno delle elezioni, in questo momento l'inflazione per gli americani è il tema più importante.
L'inflazione?
L'inflazione, anche più dell'aborto.
Vabbè.
Da qui lo slogan che sta girando molto in questo periodo, che è l'inflazione temporanea, il fascismo è per sempre.
E attecchisce questa roba? No, ovviamente, perché il mondo è marcio. Ma...
Pare non aver attecchito, però lo slogan perlomeno è bello. C'è anche da segnalare una cosa di cui oggettivamente non ho capito un cazzo, continuerò a non capirne un cazzo, e in passato non avevo capito un cazzo. Ogni 4 anni viene proposto un referendum sulla dialisi. Un referendum sulla dialisi che chiuderà centinaia di cliniche che fanno la dialisi.
La dialisi.
Chi propone il referendum dice che è bene per la dialisi, chi è contro il referendum dice che è male per la dialisi. Finora ha sempre perso. La cosa abbastanza sconcertante è che se cerchi di informarti, l'unico criterio per decidere alla fine voto come vota qualcuno di cui mi fido, perché gli argomenti sono esattamente gli stessi, precisi.
E quindi
voti sì, succederà questa cosa se voti no, e non sono riuscito a trovare il codice. Tutto questo aveva anche una deriva abbastanza divertente. In questi giorni, soprattutto sugli streaming online, si veniva inondati di spot elettorali locali, e sia gli spot per il sì che per il no a questo referendum si concludevano con una vecchia signora che diceva: vota sì o morirò, oppure vota no o morirò. Qualsiasi cosa votassi, quella signora è morta.
Poverina, è la signora di Schrödinger della dialisi.
Grosso modo sì. Mi scuso se sto ridendo, ma fa ridere.
Sì, no, certo. Ci spiace per la signora. Dopodiché bisogna spiegarla sì. Meglio, se no...
Beh, sì, decisamente. Vale per tante altre cose. A San Francisco c'erano due referendum contrapposti su tanti temi. Uno di questi temi era costruzione di nuove case per chi non guadagna abbastanza, e davvero a leggere i due referendum erano appoggiati dallo stesso tipo di persone, con gli stessi argomenti, e oggettivamente... Se dovessi votare, semplicemente farei come la maggioranza degli americani, mi fido degli endorsement di chi mi fido, che può essere il quotidiano, che può essere, che può essere appunto l'associazione o quant'altro.
Quindi fondamentalmente la comunicazione politica è, in questo momento, è buttarla in cacciara, nessuno capisce un cazzo, così siamo pari.
È il motivo per cui i soldi contano tanto, con il fatto che entrambe le posizioni avevano raccolto più o meno gli stessi soldi, io ho visto entrambi gli spot con la stessa frequenza, ma nei casi che succede per determinati tipi di elezioni in cui una delle due parti invece ha tantissimi più soldi, tu vedi solo lo spot che dà degli argomenti convincenti per una delle due parti.
Ah certo, ok, e lì ha senso.
Ed è il motivo per cui appunto l'equazione è davvero diretta. Se hai abbastanza soldi vinci le elezioni, è una cosa che usano entrambe le parti. Il motivo per cui ci sono i matrimoni per le coppie dello stesso sesso negli Stati Uniti è questo, nel senso che si sono resi conto che scostava molto meno vincere il referendum sui same sex marriage in piccoli stati che perderlo in un grande stato, e quindi è per questo che appunto il primo stato che li ha autorizzati era il Maryland. Non c'è una comunità gay particolarmente attiva in Maryland, era
l'avrei detto anche senza esserci mai naturalmente stato, eppure. Senti, Twitter?
Che dire di Twitter? Fra l'altro Biden ha appena detto che forse sarebbe il caso che gli Stati Uniti mettessero il naso nei rapporti che Elon Musk ha con le potenze straniere.
Attenzione.
Perché gli Emirati Arabi, che investono in tecnologia da anni, questo non è una novità, erano grandi azionisti di Twitter, come sono azionisti di Facebook, come di tantissime altre aziende statunitensi. Quando Elon Musk ha comprato Twitter, invece che fare come tutti gli altri investitori che sono passati alla cassa, visto che Elon Musk ha strapagato Twitter e con i soldi hanno detto ciao ciao, adesso io sono cazzi tuoi, gli Emirati Arabi hanno detto noi restiamo e saremo il primo partner di Elon Musk. Una cosa particolarmente pericolosa, perché Twitter fino adesso era una compagnia pubblica, era quotata in borsa e quindi era soggetta a determinati controlli. Essendo diventata privata non deve più rendere conto a nessuno, quindi ad esempio tutta una serie di schifezze sulla profilazione dati che da compagnia pubblica non avrebbero mai potuto fare, da compagnia privata è molto più difficile metterci dentro il naso. E se consideri che appunto il principale partner in questa avventura di Elon Musk sono gli Emirati Arabi, dici cazzo.
È più o meno quello che dici, sì, sono d'accordo.
Sì. A prescindere da questo, l'impressione è quella di un totale shit show, con la domanda più importante che è ci è o ci fa, perché le stupidate che ha fatto in queste prime due settimane sono tali che rendono difficile credere che davvero non sappia che sta facendo le stupidate.
Ha detto e fatto delle cose, veramente delle minchiate da Olimpiadi delle minchiate, effettivamente.
La cosa che a me ha colpito un sacco di più è che c'è una di quelle cazzate che gli americani piacciono un sacco, le massime. C'è un principio, forse ne abbiamo già accennato, il principio della staccionata di Chesterton.
Prova.
È un principio base dell'innovazione. A Chesterton c'è una staccionata in mezzo alla strada, arriva un innovatore e la toglie e gli si fa notare che finché non sa perché è stata messa lì, non la deve togliere. L'innovatore dice: ma quindi tu non vuoi che la tolgo? No, voglio che la togli, ma voglio che capisci perché l'avevamo
perché
messa,
certo,
lì. Questa è una roba che tipo a Stanford è scritta sui muri e ti insegnano tipo la seconda lezione, che vai lì e va bene che Elon Musk è un dropout di Stanford e se n'è vantato, ma credo che un paio di lezioni le abbia fatte, perché e fa strano, perché la prima cosa che ha fatto con Twitter è eliminare il bollino blu, che è come eliminare la staccionata senza capire perché era stata messa lì, e il capirlo sta succedendo in questi giorni.
E appunto, che effetti ha avuto quella roba? Il bollino blu su Twitter era, vabbè, poi è stato preso anche dagli altri social, però è stato sicuramente, credo il primo a mettere il bollino blu di fianco ai nomi delle persone effettivamente famose in qualche ambito. E togliendole viene fuori un casino.
Era una verifica da parte di Twitter dell'identità di personalità che per vari motivi potevano essere esposte a truffe con la duplicazione della personalità o altro, anche per la protezione di questi utenti. Elon Musk l'ha trasformata in una cosa che non è più demandata a Twitter, ma un'autoverifica basata sul pagamento. Peraltro dimostrando un'ignoranza su come funzionano le bot farm abbastanza beluina. Non so da dove viene beluina, spero che non sia offensivo.
Beluina beluina o beduina hai detto?
Beluina, che è il milanese per belluina.
Verificheremo.
Va bene, non l'ho fatto apposta nel caso, giuro. Dicevo, nel senso, fa strano immaginare che Elon Musk non sappia come si creino i bot anche a pagamento. Schiacci un bottone e puoi creare tipo 1000 bot verificati e paganti all'ora che usano altrettante carte virtuali. Quindi la spiegazione che ha dato, l'ho fatto così non ci sono più bot, fa abbastanza ridere.
Sì, abbastanza cagare. Sì, sì,
e quindi appunto ci si può chiedere quale possa essere il secondo fine, cioè se fa queste cazzate sapendo che sta facendo delle cazzate, che cosa vuole arrivare. Però appunto qui siamo nell'ambito delle troppe teorie del complotto, quindi semplicemente starei a vedere. È messo sicuramente molto male. Molti fanno notare che gli inserzionisti hanno sospeso l'acquisto di pubblicità su Twitter, ma in realtà è molto peggio di così, nel senso, c'è una specie di fiera, un'asta della pubblicità a ottobre, uh-huh, in cui tutti i colossi online vendono pacchetti di pubblicità per l'anno successivo. In genere Twitter vendeva tra gli 800 milioni di dollari e il miliardo e mezzo di pubblicità per l'anno successivo a quest'asta. Stiamo parlando del 2023. Quest'anno, grazie ad Elon Musk, non ne ha venduto nessuno. Quindi Twitter inizierà il 2023 con almeno un miliardo di dollari in meno e magari riuscirà a recuperare tutti gli investitori, ma è diverso partire con quei soldi già in tasca e dover passare invece tutto l'anno a recuperarli. Certo. Peraltro dopo che si sono alzati e se ne sono andati tutti dall'asta, Elon Musk ha provveduto a prenderli in giro su Twitter e a bloccare alcune delle personalità più influenti della pubblicità negli Stati Uniti, quindi insomma.
E sì, il problema è che beato lui, per carità, però non è il tipo di persona che deve fermare a riflettersi sulle conseguenze, se non altro finanziarie, dei propri gesti.
Esatto, peraltro siccome ha comprato Twitter con Tesla e le azioni di Tesla stanno crollando vigorosamente, può essere che ad un certo punto, se non fa confluire Twitter in Tesla, perda anche Tesla.
Sarebbe un peccato.
Sarebbe un peccato, sì. Peraltro Tesla in questo momento negli Stati Uniti è una specie di bollino blu su quattro ruote che certifica che sei un pirla.
Perché?
Perché l'immagine di Elon Musk è piuttosto in caduta libera, quindi ciò che era status fino a 5-6 anni fa adesso è un tutt'altro tipo di status. Cioè, se ti ostini a guidare una Tesla stai cercando di dire qualcosa. Davvero non ci si capacita di quanti errori abbia fatto.
E sta così antipatico che i suoi prodotti hanno un calo solo perché sono associati a lui.
È quasi tutto ciò che sapete sui love brand. Bene, che love brand è un concetto della pubblicità un po' invecchiato, se vogliamo, un po' anni 90. Esiste. Però tutto ciò che veniva applicato al love brand, ma al contrario, ha fatto di sé un hate brand e ne è orgoglioso. Poi non so, magari funziona. Non so come.
Vedremo.
Ci fermiamo un attimo e poi chiudiamo con un altro aspetto del tech che bisogna tenere d'occhio nei prossimi mesi.
Il tech non intendevi il legno, vero?
No, non intendevo quello, intendevo grosso modo tutto ciò che ha a che fare con l'innovazione tecnologica. Twitter ha appena annunciato 11.000 licenziamenti.
Sempre per rimanere in tema di simpatia totale.
Esatto, che sono, credo di aver letto, il 10% della propria forza lavoro, e quindi la reazione successiva è: quanti cazzo di dipendenti ha Facebook e perché? Qual è il problema?
Aspetta,
il problema
Facebook
è
o Twitter?
No. Facebook.
Facebook, ok, scusami.
Meta. Allora, qual è il problema? Vabbè, il settore sta andando malissimo, tutti hanno perdite clamorose, e Google e Amazon hanno annunciato uno stop per i licenziamenti per la prima volta, uno stop alle assunzioni per la prima volta da che esistono in alcuni settori dello sviluppo di software. LinkedIn, Pinterest e altri hanno annunciato tagli del 20%, e poi l'atteso annuncio di Facebook, 11.000 persone sono davvero tante. Qual è il problema di Facebook? 8 anni fa, credo, come passa il tempo, maledizione.
Signora mia.
Porca vacca, forse addirittura 9. La mossa considerata geniale da tutti di Facebook, di Mark Zuckerberg, che diciamo ha fatto sì che Facebook venisse proiettato su un altro livello rispetto alle altre compagnie simili, è stata il scommettere tutto sul dove erano in quel momento i soldi e gli investimenti, che era il mobile, i cellulari. Quindi ha completamente smesso di interessarsi della parte web, ha investito tutto in quel settore e ha pagato, perché in quel momento tutti gli investimenti erano lì, e fondamentalmente se li ha presi quasi tutti. Nel momento in cui è arrivato ancora ad una stagnazione, questa volta non più sul web ma sul mobile, ha deciso di fare la stessa mossa e si è chiesto: qual è il nuovo cellulare, dove andranno tutti i soldi? E ha deciso che sono gli occhialini 3D.
Gli occhialini 3D?
Sì, la realtà virtuale, il metaverso e tutte quelle cose lì. E può essere che abbia ragione, ma è anni in anticipo. Quindi ha investito miliardi su una roba che, se ha ragione, comunque non vedrà soldi per parecchi anni. Quindi la prima cosa da tagliare è stata la forza lavoro. È una scommessa mastodontica per certi versi, anche perché c'è un'altra tecnologia che è dietro l'angolo, che è quella olografica, che ha il vantaggio che non devi indossare degli aggeggi per vedere cosa sta succedendo.
Sì.
E a meno che lui non sappia che chi è su quella tecnologia aspetterà che sia esaurito prima il 3D prima di lanciarla, appunto, la sua sembra davvero una scommessa azzardata. Tanti licenziamenti hanno un significato particolare, perché con il fatto che siano spalmati sull'intero settore fa sì che per la prima volta negli ultimi 20 anni forse un ingegnere informatico potrebbe faticare a trovare lavoro.
Ah, è vero, perché si riempie ovviamente il mercato di persone che cercano un'occupazione, un botto,
esatto,
di gente.
Esatto, eravamo in una situazione fino a 5-6 anni fa in cui i recruiter e i cacciatori di teste stavano alle fermate dei Google Bus e degli Apple Bus cercando di convincere gli ingegneri a lasciare le aziende e andare a lavorare con loro, e adesso invece appunto la situazione è rovesciata, devono effettivamente trovare lavoro. Poi, per carità, stiamo comunque parlando di figure professionali che nella stragrande maggioranza dei casi non stanno male.
Sì, non fanno la fame, ecco, di solito.
Sì, non è appunto come i licenziamenti della Fiat negli anni 50.
No, certo, non però, so, non però so, cambia un po' gli equilibri, questo sì.
Sì, li cambia parecchio, li cambia soprattutto per la Silicon Valley, perché come abbiamo spiegato più volte, l'economia locale si basa sul fatto che ci sia tanta gente che vive sul tuo territorio e che paghi tante tasse e che guadagni tanti soldi.
Certo, certo. Beh, insomma, figata, simpatico anche lui.
Beh, c'è da dire che... per quanto non fa ovviamente piacere a nessuno leggere di tagli, in Europa ci fa molto più effetto dell'effetto che fa qua. A me fa ancora quell'effetto, e non dico che mi sono trasformato in un mostro cinico, cioè ero già un mostro cinico, ma non su questa cosa qua nello specifico. Però negli Stati Uniti in genere... sono molto più abituati sia ai licenziamenti che alle dimissioni. Cioè il fatto che ne abbiano il terrore non significa che sia una cosa che viene percepita come particolarmente ingiusta, a meno che non ci si approfitti di cavilli legali per fregarti. Non è il caso di questi licenziamenti, comunque tutti avranno liquidazioni incredibili, chi è arrivato presto anche le stock option, quindi insomma non stiamo parlando di gente con i diritti negati, sono stati licenziati secondo la legge della California, che peraltro è una legge piuttosto protettiva comparata a quella che è negli altri stati degli Stati Uniti.
Certo, ok. Quindi brutta, ma non così brutta.
Brutta per quello che rappresenta per il settore e per chi farà fatica ovviamente a trovare lavoro, però appunto ribadisco, non sono gli agnelli che licenziano negli anni 50 approfittando della cassa integrazione. Sto inventando delle parti di storia d'Italia che non sono.
Sì, però comunque rende l'idea, al di là di tutto. Hai reso perfettamente l'idea. Bene.
Credo che abbiamo finito qua.
Sì, l'abbiamo fatto, infatti. Sei stato molto arguto a capire che avevamo finito qua. Siamo riusciti a strappare qualche risata qua. Sì, siamo riusciti anche a finire con una nota minore, come al solito.
Sì, vabbè, quello perché tu non mi sei venuto dietro, scusa. Però, vabbè.
Hai ragione. Mi sto incupendo.
Sarà al dente. Ci sentiamo la settimana prossima.